Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. E Gesù disse: andate a prepararvi ai a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Stò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non sono stati guariti altri 9, dove sono? Non si è trovato tornasse a rendere gloria a Dio? All'infuori gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato.
Il tema di oggi è la purificazione e il perdono. Lebbra, purificazione, e guarito, perdono. Ma il punto principale è questo. È quasi personaggi, dice Lebrosi, che si recano da Gesù, che sono alla ricerca di una speranza. Non soltanto la samaritana, non soltanto la donna curva e idropico, ma anche questi 10 personaggi lebrosi, ormai rassegnati a una malattia incurabile, tendono l'ultima carta, si presentano a Gesù, corrono a Gesù. Sono anch'essi un esempio di come rivolgerci a Gesù, di come ricercare Dio quale fonte della nostra salvezza e guarigione. Chi sono costoro? Sono 10 lebrosi. Come si chiamano? Non si sa. Luca non dice nemmeno in un caso come si chiamano. 10 personaggi di cui non conosciamo neanche di uno il nome. E questo è frequente in Luca. Molto spesso lui racconta dei fatti, narra di personaggi di cui non si conosce, di cui non ci dice, non ci evoca, non ci tramanda il nome. In questi casi c'è un motivo. Luca vuole che noi ci riconosciamo in quei personaggi. Noi impersoniamo quelle situazioni. Noi diamo il nostro nome a quella gente. Quella gente siamo noi. Dunque sentiamoci coinvolti in ciò che costoro fanno e in ciò che Gesù compie su queste persone. La loro situazione in qualche modo riflette anche la nostra situazione. Un'osservazione. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Durante il cammino furono guariti, la tua fede ti ha salvato. C'è la guarigione e la salvezza. L'essere guariti e l'essere salvati. Non è la stessa. La guarigione è lo star bene fisicamente. È il mio corpo esterno che appare guarito, senza segno di malattia. È una guarigione esterna, fisica, materiale. La salvezza è la guarigione interiore. Per essere diventati un'altra persona. È la guarigione di tutta la persona. Non soltanto della pelle, delle ossa, del corpo, ma di tutta la persona. Si può essere guariti fisicamente e stare malissimo interiormente. Può stare male fisicamente ed essere sereni, tranquilli interiormente. Qui abbiamo la guarigione sia fisica che interiore. Quella fisica si chiama guarigione, guarigione profonda, radicale, si chiama salvezza. Adesso non vuol dire vita eterna, andare in paradiso, anche questo. Vuol dire essere trasformati in Dio, essere uomini di Dio, avere in sé la vita, la pace di Dio, avere in sé un qualcosa che è tipico di Dio. Di conseguenza è chiaro che un domani io avrò in pienezza questa cosa tipica di Dio. Avrò in pienezza questa partecipazione alla vita sua, vita che salva, trasforma, che gli fa star bene. È appunto la vita eterna, chiamato anche salvezza, che appunto tocca, riguarda la mia esistenza, a cui dà un senso di pace interiore, pienezza interiore. Questi personaggi ricevono, possono ricevere, la guarigione e la salvezza, due elementi non importanti per il benessere di tutto l'uomo. Terza riflessione, ma non c'era un'altra malattia da utilizzare? Perché proprio la lebbra? Vabbè che per noi la lebbra, insomma, è più un nome che non un'esperienza tattile, visiva, personale. Chi di noi ha visto un ramo che esiste, tuttora esiste, però nessuno ne ha esperienza. Perché per me, insomma, sa di cosa brutta, però non mi si accappona la pelle, perché non l'ho mai vista. Per quale motivo l'Evangelista parla di questi lebbrosi. Perché usa questi lebbrosi come emblematici di una situazione che Gesù guarisce o salva? Per quale motivo? Non conosco la risposta vera, la invento io. Proprio per quale motivo Luca veramente abbia scelto questo. Però so che se la cerca c'è un qualche motivo. E seppur con un po' di fantasia, capisco che il motivo reale, proprio legato alla lebbra, ha un suo significato. La lebbra, mi hanno detto, è una malattia che ti fa perdere pian piano la sensibilità, perde estremità, non senti più le dita, il volto, e perdi pezzi di vita, perdi il naso, il mento, gli zigomi, e ricordi sfigurato. Per le parti che tu usi, per maneggiare, per camminare, pian piano, perdi la sensibilità e cadono. Perde ogni tratto della tua fisionomia, diventi qualcosa di tozzo, di deforme, senza lineamenti, tutto appiattito, deformato. Perdi quei segni della tua identità, e questo avviene pian piano, senza che tu neanche ti raccolga un'altra persona ripugnante, irriconoscibile. Perdi la singolarità del tuo volto, non si sa più se sei tu o un altro. Che essere è costui? Ci sono situazioni della vita, situazioni che pian piano ci cambiano dentro, un po'. Non neanche ce la accorgiamo. Fare famiglia, non capita questa cosa. O fare figlio, non si fanno queste discussioni. E gli altri si accorgono che pian piano si perdono tra me e te, tra me e tu e tale, cambiano. Non sono più me stesso. Sono come irriconoscibile. Poi me l'accorgo un momento. Mi sembra una piccola cosa, un dito, un pezzo di naso, non è il caso. Queste cose gli altri, più di me, si accorgono. E anch'io mi accorgo, ma ormai è troppo tardi, che sono un'altra persona. Eppure in questi anni ho detto, ma che male c'è? Non è quel caso. Ecco, la lebbra, che è tanto ripugnante quanto a livello di sensibilità quasi impercettibile, ed è tanto sfigurante quanto non dolorosa, ecco, forse è per questo che l'Evangelista ha scelto, perché forse appunto illustra tante situazioni serie, ma da noi abbastanza trascurate, di così, con nonchalance, e poi alla fine ci lasciano come ci lasciano. L'intervento di Gesù in cosa consiste? Consiste nel rimettere in sesto i tratti del mio volto, nel ridarmi la mia identità. Non mi rende un'altra persona, non mi dà una maschera, non mi dà un lifting, ma mi rende me stesso, mi riconduce a ciò che io sono, mi consente di riconoscermi per ciò che sono. Ha una sovrastruttura, non copre ciò che c'è mediante maschere, mi riconduce ad essere me stesso, mi fa essere me stesso, mi dà la mia identità, la mia dignità. Ritesse ricompone la tela del nostro volto. Quando io mi incontro con lui, io mi lascio ricomporre, riplasmare, ricreare, l'unico in grado di ridare dignità, riconoscibilità, singolarità al mio volto. È colui Gesù che rende me me stesso. Lui io so chi sono. Ritrovo me stesso. Pensa che il mio prodigo era perduto ed è stato ritrovato. Si era perduto, lui si è ritrovato. E ha riavuto la sua dignità. È ridiventato ciò che era. Quell'identità che il peccato, come lontananza, aveva abbruttito, aveva reso come irriconoscibile. Gesù ricompone, restituisce la tua identità, ritesse i lineamenti del tuo volto. Date a presentarvi ai sacerdoti. E beh, non è poi che chieda molto, ma dice di presentarsi. Questo è un granché. Non ha pagato un prezzo altissimo. Però questa frase è abbastanza... Gesù sa benissimo che il lebbroso non può presentarsi al Tempio. Prima perché in quanto lebbroso lui è obbligato a stare lontano dalla comunità, lontano dalle abitazioni, tanto più dalla chiesa. Così lontano che deve urlare, gridare, lebbroso, lebbroso, quando si avvicina per accattare qualche avanzo e così sopravvivere. Gesù sa che il lebbroso è un maledetto. E dunque l'ultimo posto in cui poter andare è proprio il Tempio. Perché quello è un luogo sacro che non servisce a una persona inquinata, contagiosa, che asconcia agli occhi di Dio. E allora, perché Gesù dice queste parole ai leprosi? Questo discorso non sta in piedi, è irrazionale, è un controsenso, non si può realizzare. La tua volontà, oh Signore, è incomprensibile, contrasta con i miei pensieri e i miei piani. E te non pensiamo allo stesso modo. Tu, Signore, dici parole incomprensibili, senza senso, strampalate. Come posso io presentarmi in città e per di più a un sacerdote, a una persona sacra, che è anche giudice della mia situazione di corruzione? Sull'arma si presentasse la magistrata, è il massimo della sventura. Il fiorino non sta in piedi, contrasta con il buon senso e con la tua esperienza. È un ordine che non sarà fare, ma tu ti fidi di me. La mia parola per te è importante. Nota bene che questi lebrosi non chiamano Gesù Signore, figlio di Davide, lo chiamano Maestro. Non credete nella mia parola. Voi sapete che ciò che io vi dico non è strampalato, non è qualcosa di irrazionale. E anche sembra irrazionale, sembra strampalato, è però una parola che torna vita. Insomma, fidi della mia parola, fidi di me. Mi reputi veramente, Maestro, uno che comunica ciò che sa, comunica un'esperienza, conosce l'esperienza, conosce la vita. Va e presentati ai sacerdoti. E durante il cammino questi lebrosi si sentono guariti. La guarigione non avviene prima che partano. Ed essi, ubbidendo, partirono. In quell'istante vengono guariti. Ora che ho visto che mi hai obbedito, che mi dai l'ascolto, che ti fidi di me, io per premio ti guarisco. No? Perché ti in cammino? Passo un'ora, due, tre. Mentre sono in cammino, mentre stanno vivendo nella fede questa parola, che non sta in piedi, che va contro ogni buon senso, mentre sono nel cammino, dunque la religione avviene mentre tu di fatto presti fiducia in Dio, mentre tu di fatto da tempo vivi questa parola che umanamente non sta in piedi, del tuo Maestro. E non solo ha parole di vita eterna, dunque dove andare? Lui ha parole vive. Appena inizia il mio atto di obbedienza, avviene mentre io già da tempo sto camminando, durante il cammino di questa guarigione è l'opera di Gesù che ti ha parlato così, ma anche di te che hai avuto fiducia in questa parola del Signore. Infatti, mentre la vivi, mentre cammini, mentre eserciti la tua fiducia in questa parola, qualcosa in te accade. Qualcosa di positivo, di sanante accade in te. E questo capita a 10. Dunque 10 è stata l'esperienza di come la fiducia nella parola di Dio produce guarigione, produce benessere. In 10 torna indietro, dietro front, fa una inversione a U e rifà il cammino ritroso. Stava andando verso là, ritorna sui suoi passi, ritorna alla sorgente, al punto di partenza. Questa è la conversione. Non ristrutturare un po' la mia vita, rappezzare alla mera peggio la mia vita, ma cambiare radicalmente vita, una inversione a U. E si converte con l'inversione a U, ritornando alla sorgente, al punto di partenza, ritornando a Gesù. Da Gesù era partito, i 10 che hanno toccato con mano che il loro corpo si stava ricomponendo, stavano guarendo, poi all'opposto, quello cosa vuol dire la guarigione della lebbra. Tutti 10 hanno fatto questa esperienza nel loro corpo, nella loro carne, dunque esperienza non immaginaria, ma effettiva, fattiva, visibile, tattile. Soltanto uno si converte, cioè ritorna a Gesù, riscopre Gesù quale sorgente di vera vita. Gesù dice, ma non sono stati guariti 9, dove sono? Udite, perché ha fatto 10 regali e appena uno ha detto grazie. Non è che Gesù se la sia presa, forse se l'è anche presa, perché senz'altro la riconoscenza è un valore umano e cristiano. E se qualcuno vive la riconoscenza, dice grazie, Gesù, che è appunto la pienezza del bene, non può che essere contento, no? E felicitarsene. Ma non è un fatto puramente di decoro, di buona educazione, è un fatto. E cosa interessa a Gesù? Non interessa non tanto il grazie, la gentilezza, una cosa ben più seria, ed è questa, coso può essere guarito. Una malattia ha questo di male, che può ritornare. E se tu dovessi ricadere nella malattia, tu sapresti dove ritornare. Sapresti andare da colui che solo ti può guarire, non che tu guarisca, ma che tu rimanga guarito. Dunque mi interessa dove andare per avere il farmaco che ti guarisce. Uno ha dimostrato di conoscere colui che guarisce. E appunto quel tale che lo dato indietro. Che è ritornato da Gesù riconoscendo che lui, e soltanto lui, è la fonte della vita. Riconoscendo che se vuole continuare a stare guarito, sano, deve restare con Gesù. Non fu un caso se lui è guarito. Non fu unicamente la sua fiducia nella parola, nel suo cammino a rendere guarito, ma in primo luogo è stato quella parola, quella persona. Ritornando a Gesù, quel tale confessa pubblicamente che Gesù è il Signore. Lui è la guarigione, lui è la salvezza. Mostra, ritornando da Gesù, di avere veramente fiducia, cioè si sta consegnando a colui che solo può salvare. Ecco perché a costui Gesù dice, la tua fede ti salva. Un riconoscimento nella mia capacità di guarigione, nel mio essere salvatore, questa tua fiducia in me, questa fiducia, questa fede ti ha salvato. Salvato, Soltanto lui, grazie a una fede matura, fondata sul riconoscimento di ciò che Gesù è per lui e per l'uomo, soltanto lui ottiene la salvezza. Cioè la guarigione diventa un'altra persona. Tanto ha ripreso a riconoscere se stesso grazie a un volto ricomposto, ma riconosce anche Gesù, chi è Gesù, oltre chi è lui l'uomo. Questo è chi sono io. E chi è Dio, quale è? Quanto è importante che la fede sia non soltanto riconoscimento, ora conosco veramente chi sei tu, Signore. Per capire un po' che cosa è successo a questa persona. E dunque cosa può succedere anche a noi che ci riconosciamo in quella persona. Noi che diamo un nome, il nostro nome, a quella persona. Quella è una persona che era ammalata seriamente, di lepra. E sappiamo cosa comporta, no? La lepra, come tipologie di malattie, come sensibilità, come progressività e così via. Questa persona sa che anche se è guarita può ancora ricadere nella malattia, perché ogni malattia può avere una ricaduta, sia essa l'influenza, sia essa la lepra. Appunto è una malattia interiore dalla quale si può guarire, ma nella quale malattia si può ancora ricadere. Del mio essere discepolo, cioè come faccio a capire quando sto diventando un lebroso come persona umana, come religioso, come credente, come professionista, eccetera. Quando incomincio a capire che sto perdendo un qualcosa della mia identità, che mi sto disfacendo, che mi sto consumando, che sto diventando irriconoscibile, da cosa lo capisco? Lo capisco dalla perdita progressiva dell'ideale evangelico. All'inizio questo ideale descritto nel Vangelo, questa parola del Vangelo, questo valore indicato nel Vangelo, mi appassionava. Vorrei essere così, vorrei avere questo. All'inizio certi valori matrimoniali, certi valori di paternità, certi valori lavorativi, certi valori di riuscita nella vita, mi entusiasmavano. E dicevo, voglio ottenere quel valore, voglio avere quella cosa, perché è importante. Poi, a lungo andare, cammin facendo, quell'ideale evangelico, quel valore matrimoniale, familiare, professionale, umano, svanisce. Forse perché, nonostante i miei sforzi, non ce l'ho fatta a raggiungere, riesco a raggiungere l'uva che è molto in alto, dico che, che l'uva non è ancora matura, che è ancora acerba, non appena fare altri sforzi. È modo per dispensarmi da ulteriori tentativi. Un primo segnale che indica che mi sto corrompendo, sto perdendo qualcosa della mia identità, è questo. Non ho più l'Evangelo per me così importante, adesso mi lascerò abbastanza indifferente. Fastidito, ma sì, tutto va. Questo riguarda agli ideali evangelici, agli ideali di vita, agli ideali professionali, ma per reagire a questo impoverimento, a questo svuotamento. È importante che io faccia memoria per quale motivo io 20 anni fa ero così entusiasta di questo ideale. Perché lo ritenevo importante questa cosa qui 20 anni fa? Cioè devo fare memoria del perché ero entusiasta di quella cosa. E così ricomporre in me l'ambiente che mi rendeva interessato a quel valore. Come ricordarmi? Come figlio prodigo, che in quel paese lontano, ormai stremato senza forze, gridò a un cencio parente, tanto era ormai senza dignità e senza prospettiva, lui ripensa. Però, qui guarda, credo di fare. Io che ero il figlio del padre. E lui fa memoria. E ripensa a come lui viveva allora, a come quel cibo per lui era un ideale raggiungibile, posseduto allora. Forse che tu ti accorga che in qualcosa stai perdendo, perché tu dica, ma questo qualcosa, per quale motivo, perché impazzivo io per queste cose? Perché volevo raggiungere questi valori? È ancora questa cosa un valore? È ancora un valore per me? Dunque devo ricreare le motivazioni iniziali. Per quale motivo allora questa cosa mi interessava? E con partecipazione, coinvolgimento, entusiasmo. Certo, quella cosa per te allora era un dono prezioso. Potessi averlo anch'io. Ma quello che io oggi, dopo 20 anni, da allora, e tra le mie mani c'è ancora quel dono. Magari non ancora aperto, contemplato, vissuto. Ma ho ancora io nelle mie mani quel dono. Dunque posso ancora io rinnovare quel dono, aprirlo, trovare passione? Oppure quel dono è morto nel frattempo? Uno di Dio. Forse sei tu che in quanto peccatore, no, hai accanto. Lo hai come reso incomprensibile, impercettibile. E hai perso i tratti, hai perso la fisionomia, perché appunto la lebbra ti ha corroso questi tratti. Tu però sei ancora te stesso per lui, sei ancora sul dono, c'è ancora, l'ideale c'è ancora. Devi tu riuscire con le lenti giuste a riscoprire questa cosa per come essa è. La vocazione, la vita religiosa, c'è ancora, perché non sono voglia di viverla. Non mi appare più così elettrizzante questa vocazione, quello che mi lascia indifferente. È così appannato questo dono, è così nascosto, così coperto da mille altre sovrastrutture, che io non provo più vibrazione per questo dono. Però il dono c'è ancora, sovrastrutture. Questo appunto è la conversione. È il ritornare alle origini, ritornare alla fonte. Capire che la mia persona è importante, infatti a me Dio ha dato queste cose. Se io ancora ho cura di me stesso, dovrei riscoprire quel dono che Dio, stimandomi, mi ha consegnato. Che dono ci sia, seppur in pessime condizioni, lo capisco dal fatto che certe parole, certi incontri, certi pensieri, dandomi fastidio, facendomi nascere un rimorso, facendomi, non so, io sperare in un cambiamento. Dunque, insomma, c'è un qualcosa che mi richiama quella realtà che io ho nascosto, ma che c'è ancora in me l'obiettivo. Non è tanto quanto scoprire colui che mi ha donato questo dono, cioè l'autore di questo dono. Dove? Per Gesù. Tenda a sentire battere il cuore quando parlo di Gesù, penso a Gesù. E ritorno ad essere innamorato di una cosa di una eredità che mi lasciate, ma di una persona, di colui che mi ha dato questa cosa. Questa cosa preziosa è un dono, ma è ancora più prezioso colui che me l'ha donato, Gesù. E si sono veramente convertito. Non soltanto quando io, facendo memoria, ho riscoperto il dono della mia vocazione, lasciata lì così accanto. Cioè, quando io, appunto pensando a questo dono, aprendo questo regalo della vocazione, ho provato ancora passione, trasporto, ora come allora quando penso a Gesù. E innamorarsi di Gesù. E tra me e lui, col tempo, molte cose si sono frapposte. C'è qualcosa che mi ha allontanato da lui. Sto pensando a Pietro, un discepolo, lo vide e gli disse, seguimi. E Pietro, lasciato tutto, lo seguì. Condividendo con lui la vita, per un anno, due, tre. A questo punto Pietro dice, ma con Gesù ci hai pochi giorni di essere consegnato nelle mani dei cassoni. Ma tu stai dando i numeri. Ma non puoi tu che sei Messia fare quella fine. Ma io morirò per te, combatterò per te, io ti salverò. Non puoi più fare questa fine. Tu sei un Messia. Queste cose non potranno mai accaderti. Vattene via, Satana. Tu ragioni secondo il mondo e nell'istante l'innamorato Pietro segue il maestro. Ha capito che sono punto importante l'esito di questa vocazione, il vivere da Messia, il giungere a destinazione in quanto Messia, per lui è un giungere alla croce. Dice, per me è un giungere alla croce. Queste cose non potranno mai accadere a un vero Messia. Concepisco dalla vita, la riuscita della vita, in modo diverso. Per il papà, suo figlio, sarebbe una persona riuscita se facesse questo lavoro. Invece no, il figlio vuole fare un altro lavoro. Oggi è un patrimonio. L'artista, circa. Il secolo di migliore università. Produci, hai capacità. Questo mestiere renditi, ti dà un nome, ti dà un successo, un futuro. No papà, io voglio fare quest'altro. Ecco, il contesto tra Pietro e Gesù. Non si capiscono più, non riescono più a parlarsi. Stanno insieme, convivono, ma ciascuno per conto proprio. Io sono ancora frate, faccio per dire. Ma per lui non ci capiamo più. Sì, dico, e ciò che è successo a Pietro. Lo seguiva, ecco, dice, da quando venne quella incomprensione tra Pietro e Gesù, ben presto accadono quei fatti, Gesù verrà consegnato, verrà messo alla berlina, giudicato, eccetera, condannato, e Pietro assisteva a questo passaggio di Gesù da Pilato ad Anna, a Caifa, eccetera, perché stava nel cortile dove avveniva, ecco, il processo a Gesù. E una sera disse, ma anche tu sei un discepolo di Gesù? No, no, non lo sono. Ma sì che ti ho visto assieme a Gesù, non conosco quell'uomo. Ma no che sei che tu un benedio, ma cosa dici? Pietro dice, non lo so, non conosce più, non si riconosce più. Ha perso i tratti della vera identità del discepolo che appartiene a Gesù. E infatti Pietro segue le vicende, ma segue Gesù da una sequela senza innamoramento. Un qualcosa ha spezzato il legame tra Gesù e Pietro. Questa è una cosa semplice. Pietro non capisce più Gesù. Il modo di essere di Gesù non rientra negli schemi mentali di Pietro. È chiesto a Pietro una reale conversione, perché diventi più buono, forse lo è già, ma perché riprenda a pensarla come Gesù. Riprenda a dare ascolto alla parola di Gesù. Riprenda a chiamare Gesù maestro, perché sa che la sua parola presenta di sacerdoti, anche se sembra una parola fuori di testa, che non sta in piedi, però Pietro deve riprendere a capire che quel modo di essere Messia, anche se è fuori l'unico modo, quello vero di essere Messia, è nella concezione messianica del modo di concepire la vita propria di Gesù. Vedi che concepire la vita in un modo o nell'altro non è indifferente. Quello fa le sue scelte di vita, lascia la casa, si assume un mestiere, sposa quella ragazza, mette sua famiglia, fa figli, va all'estero o no, in base a come concepisce la vita. Quello non è una cosa semplice. Questa è chiamata una conversione teologica, accettare come cosa vera la modalità con cui Dio vuole manifestarsi, la modalità che è nestoccia, invece proprio di Dio, è la modalità del perdono. Io penso che una persona è rispettabile quando ha capacità, quando ne sa vivere, e dunque ha qualcosa da dare agli altri. E dare agli altri queste cose pregiate è prova che lui è una persona che vale, non è un fratello, è una persona che vale, una persona che riesce. Dunque per me il dare è la cosa che mi riempie di orgoglio, di sano orgoglio, mi rende contento. Secondo, e io penso che la mia vita è nelle mie mani. Se io diventerò così un domani, è grazie al mio sudore, mi sono fatto da me. E più mi sento io artefice del mio futuro, più mi sento grande, rispettabile. Ho un'ottima autostima. E Dio mi dice, io sono colui che ti ha chiamato all'esistenza, fonte della vita. Cioè tu rimani e risiederò per sempre, perché io sono l'acqua viva. Prima che tu nascessi, io ero, dice Dio, e da me giunge a te ogni bene, ogni sommo bene. Io sono tutto per te. Chi rimane in me produce molto frutto, che invece si distacca da me, che vuol fare per conto suo, diventa un braccio sedile, secco. Devo imparare io, Francesco, a passare al regime. Finché io do, mi sento esaltato, grande, pace, mi apprezzo e sono contento. Quando devo ricevere, mi sento proprio dire che io posso fare tante cose, ma non tutte le cose. Vuol dire che io sarò una persona molto ricca, ma non sono autosufficiente. Le cose che io non potrò mai darmi, e da una genitiva, da fastidio, in me che io mi stimi, mi sono una persona molto capace. Io mi accorgo, io faccio del male, in modo che creo del vuoto. Questo vuoto, questo male si chiama, in gergo, e il peccato è opera mia, non è opera del caso. Esiste anche altrove, fuori di me, ma esiste anche in me. Come io questo cerco di nasconderlo, però so che esiste. E se mi vado dentro, io do anche un nome a questi vuoti, a questi peccati. Dopo, crescendo, che certi vuoti, certi mali, non riesco a fronte certe cose, non ce la faccio. Un po' così rimane sempre, uno strascico rimane sempre. Mi sento impotente di fronte al male. È un atto negativo da me voluto, dunque attribuibile a me. Però è segno, questa notte, che anch'io avrò, purtroppo, della mia precarietà. Devi non essere autosufficiente. Mi scopro di avere bisogno di Dio. E scopro che Dio è almeno un pezzo più alto di me. E io Adamo, che pensavo di mangiare il frutto per essere autosufficiente e conoscere da solo il bene e il male, la vita e la morte, ora mi accorgo che quel frutto non posso appropriarmelo. Perché soltanto un altro mi è padrone, Dio. Posso mangiare tutto, avere tutto, tranne questa cosa. Io sono grandissimo, meno un centimetro. Dio, che mi soltanto è tutto. Questo ha dato fastidio ad Adamo. Questo dà fastidio a me e a te. Mi dici, vedi, io ti ho dato tanti doni. La vocazione, il carattere, questa opportunità, questo accenno grandissimo, che io soltanto posso darti, e di cui tu hai bisogno, com'è Signore? Sì. Perché il perdono è darti quella cosa che tu hai rovinato con il tuo male, il tuo vuoto, e che tu non riesci questo vuoto, questo peccato, a eliminare del tutto. E soltanto tu non riuscirai mai a riempire quel buco. Chissà se è tra io, e io soltanto posso riempirtelo. Eccessivo. Perché eccessivo? Perché tu non te lo sei meritato questo dono, ma io, anche se tu sei vuoto, sei peccaminoso, hai quel buco, io mi dono a te con sovrabbondanza. Questo è il perdono. È un dono grande, è un dono positivo che do a te che non te lo meriti. Perché il peccatore, in quanto negativo, non può meritare una cosa buona. Appunto il perdono è il dare la mia vita a te che sei il peccatore, e riempire di acqua un secchio che non merita di accogliere un'acqua così pulita, lui che è un secchio molto umile, molto trasandato. Ecco perché il mio dono è eccessivo, perché il tuo è immeritato. Ricordi cosa disse Pietro? Ma mai accadere questa cosa, Gesù, che tu debba essere messo a morte? Non ti può accadere, anzi, io lo dirò per te. Io farò questo, io farò quello. Pietro, non sarei tu a morire per me. Anzi, prima che il gallo canti, tu mi avrai già tradito 3 volte. Ma io, tu, caduto per terra, peccatore, come pensa di essere lui a dare qualcosa a Dio? Per te. Tu dunque devi darmi questo, il tuo diritto alla pensione, a un domani. È veramente giusto. E mi dici, perché io do a te, è per mio dono. Perché tu non saprai mai dare la tua vita per me. E per te che nel frattempo mi rinnegherai. E non meriti la mia pensione. Mi sono tardato tante volte nelle mie qualità, e ho fatto bene farlo. E mi fa bene farlo. Che ti abbia tante cose dietro di me, c'è però un po' di marcio, un po' di malattia, un po' di precarietà. Non sono un Dio, anzi, sono un uomo che invecchia, che va verso un lontano, una lontana conclusione. Questo mi scoccia. Devo imparare a capire che Dio è soltanto Lui, è la fonte della vita. Devo ritornare a Lui per rendergli grazie. Unico tra i 10, è ritornato. Per riconoscere nella riconoscenza e nel riconoscimento che Cristo è la fonte della vita e che lui poteva ancora ricadere nella vita, ma sapendo chi è l'autore della vita saprà anche da Gesù riavere la guarigione. Bene, epidemicamente, ma sta bene dentro. È un perdono di Dio come il dono grande di cui tu uomo hai bisogno, che tu non sai darti da solo, e che solo questo perdono può chiudere quel male, quel vuoto, tu senti presente in te. Ecco una quarta riflessione su quel brano dell'incontro dei 10 lebbrosi con Gesù. Oltre ad essere un fatto di cronaca, ecco, mi fa capire un po' la glorificazione, conversione, che è Gesù per l'uomo e come l'uomo può ritrovare se stesso appunto riscoprire il monte di ogni vera guarigione, monte della vera e totale salvezza. Siamo a Natale che appunto rappresenta il vero volto dell'uomo in perfetta sintonia con Dio, perché è Dio che si è sposato con l'umanità, è l'umanità che è pienamente aperta a Dio al punto da contenere questa umanità, Dio stesso, è l'uomo Dio. Lui gli sono chiamato, essere un uomo divinizzato, non seguirlo, non da lontano, ma stando, rimanendo in Lui. Questo è il vero ritrovato, ecco, innamoramento per Gesù. Ci si innamora con fuochi e fiamme da giovani, ci si innamora invece da persone molto più fedeli, molto più posate, molto più profonde da adulti. Appunto quella fede matura che il samaritano ha dimostrato appunto ritornando da Gesù per riconoscerlo e per pace e bene a tutti.